pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
It's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Mercoledì 23 settembre 2015, sono le 9, state ascoltando radiazione.info, ora in onda la rassegna stampa. Potete contattarci al 388-4292-504 oppure tramite il profilo Twitter di Radiazione, @radiazioneinfo. Noi vi lasciamo con ancora un po' di musica e poi partiamo come al solito con la lettura delle prime pagine dei quotidiani. Allora ancora una volta buongiorno a tutti voi che state ascoltando radiazione.info. Dicevamo mercoledì 23 settembre, rassegna stampa come al solito in compagnia di Frank e come da un po' di queste delle ultime rassegne stampa a questa parte solitamente invito un ospite qua a condurre. Quest'oggi ce l'ho l'ospite, non è ancora arrivato ma arriverà, quindi non dovrete sorbirvi la mia voce per tutta la trasmissione. C'è anche qualcuno che mi viene incontro e mi aiuta e aiuta anche voi a rendere più piacevole questa esperienza di rassegna stampa. Intanto però che sono da solo vi comincio a deliziare con quanto i quotidiani nazionali e non offrono questa mattina nelle loro prime pagine. Cominciamo dal Fatto Quotidiano che titola: Bavaglio a giornali e talk show. Forza Italia, il PD è come noi. Editti, la Camera vota la legge anti-intercettazioni. La vigilanza contro gli M5S in Rai. E quindi vediamo che Forza Italia ormai ha fatto outing, ha detto ma sì, noi abbiamo messo un po' di bavagli, ma il PD è come noi, quindi una missione di colpa per accusare gli altri. Il PD in questo è stato bravo anche questa volta, cioè Forza Italia pur di attaccarli si è autocondannata, ha confessato diciamo. E poi andiamo avanti. Roma, l'ultima grana del Campidoglio, la carta di credito del sindaco, le spese di Marino nell'hotel di lusso a carico del comune. Aiaiai. Andiamo avanti, abbiamo Massimo Giannini che con un occhiello ci dice: noi continuiamo a informare anche sui fatti scomodi. Oh, e ovviamente il giornalismo si indigna davanti a questo bavaglio che potrebbe impedire la libertà di pensiero e stampa in questo paese così democratico, così aperto a vari tipi di idee e opinioni. Poi abbiamo anche il reportage in prima pagina del Foto Quotidiano che dice: io in viaggio con i curdi da Salonicco a Berlino. Juncker, se ne accogliamo solo 120.000, siamo ridicoli. Tanto lui sta in Liechtenstein, dove sta, quindi sicuramente non è un problema suo quello dell'accoglienza. O Lussemburgo, Lussemburgo, quello dei Paesi Bassi e Lussemburgo, penso di sì. Sprofondo rosso, il PD non finanzia più il suo museo in Sardegna. È rimorto Antonio Gramsci. Vabbè, se doveva aspettare il PD per rimorire Gramsci, ha fatto tempo 5-6 volte con quello che ha fatto negli ultimi anni, al di là che non finanzino più il museo in Sardegna. Andiamo avanti, il fatto economico, sorpresa, il costo della benzina è 1,7 miliardi nostri. Cosa vorrà dire? Non è dato saperlo, ma se siete curiosi vi invito a leggervi il Fatto Quotidiano. Allora, passiamo al quotidiano torinese La Stampa. Se carica, se non carica, perché il mio potente mezzo è molto potente, ma è anche molto mezzo e quindi ha i suoi tempi, noi li rispettiamo. Con pazienza lasciamo che apra la prima pagina della Stampa. E che in realtà non gli piace quest'oggi, ha deciso che La Stampa oggi non è il giornale che desidera, e quindi proviamo da un'altra parte a vedere se riusciamo a aprire sta minchia di Stampa. Eccola qua, ce l'abbiamo fatta. No, niente, La Stampa di oggi non si può avere, arriva soltanto le prime pagine di ieri. E allora, e beh, è bello della diretta, dai, insomma, alcune prime pagine funzionano, altre meno. E vediamo cosa possiamo leggere. Allora, in assenza della Stampa ci accontenteremo della Repubblica, che tanto letta una, lette tutte. Allora, la truffa mondiale dell'auto, ecco, già qua si comincia a parlare del caso Volkswagen. La Volkswagen chiede scusa, truccate 11 milioni di vetture, accuse alla Merkel, sapeva, quindi la Merkel sapeva ma ha taciuto, maledetta Germania. Controlli in tutta Europa, a rischio anche i veicoli in Italia, giù le borse, Milano perde il 3,3%. Poi adesso sembra che sia una cosa tipo la mucca pazza, il pericolo anche nelle strade italiane potrebbero girare macchine Volkswagen che emettono più del dovuto. Tanto mangiamo e respiriamo merda tutti i giorni, al di là dei tubi di scappamento delle macchine, ma attenzione, anche voi se vedete una Volkswagen datele fuoco, che magari potreste salvare la vita a qualcuno. E poi abbiamo un bello occhiello sul Papa che dice: il Papa disse, io non sono cattolico, se volete recito il credo. No, non ci interessa, andiamo avanti. Dove ci porta lo scandalo verde? Si domanda, vediamo chi è questo, se riesco a zoomare abbastanza da leggere. No, no, non si riesce, vabbè. Un altro occhiello, la gioia maligna degli avversari. Intercettazione in via libera alla nuova legge bavaglio. E questa magari dopo la leggiamo, che potrebbe essere anche interessante come notizia. Vediamo. Poi abbiamo una bella immagine con una bambina che bacia, penso il papà, al di là della recinzione, e quegli sciacalli della Repubblica non potevano che non sbatterla in prima pagina questa foto. Uè, intesa e maggioranza sui migranti, ma l'Est non ci sta, non li prendiamo. Bruxelles, il campo della vergogna, viaggio nel dramma dei profughi con 7 grandi giornali europei. Tre occhielli chiudono la prima pagina della Repubblica, il caso Banca Popolare Bufera Vicenza, indagato Zonin, il re del prosecco. E ancora, sia il ricorso di Fede Minetti, tutto da rifare per il Ruby Bis. E chi cazzo se ne frega, madonna. La storia, la scommessa di Netflix, così cambieremo la vostra TV. Ci cambiamo la TV, quindi state attenti, se ce n'avete una televisione in casa che vi piace, è un bel modello, chiudetelo, perché sennò arriva tale Netflix e ve la frega. Quindi occhio alla penna, come si suol dire. E andiamo avanti con le altre prime pagine. Quest'oggi vado a una lentezza esasperante, ma purtroppo la tecnologia e la scienza non mi permettono velocità maggiori di quella a cui sto aprendo le prime pagine. Chissà che forse in futuro migliori. Allora, andiamo a vedere, potremmo leggere intanto il Sole 24 Ore, vediamo cosa ci dice il Sole 24 Ore di quest'oggi, sempre ammesso che riesca ad aprirmi quello di quest'oggi, non quello di 5 giorni fa. Boh, non si sa. Vabbè, andiamo a vedere, vediamo che sia quello giusto. Il rischio euro lancia la corsa ai bond USA, trimestre nero per il debito dei PILGS, anzi hanno aggiunto una L, fari sulla BCE. Andiamo avanti, vediamo cosa diceva qua. Madonna, si legge malissimo. Scusate, abbiamo un po' di problemi con le prime pagine quest'oggi, ma riusciremo a venirne a capo. Andiamo allora alla prossima notizia, polemica sui saggi, il Colle, tempi limitati, PDL, governo o voto. E ancora, tre scenari e 15 nomi per la corsa al Colle. No, credo che questa sia una prima pagina non proprio nuovissima. Sì, infatti, non credo che sia quella di oggi. Vediamo, dai, proviamo vediamo, siamo riusciti a far funzionare il potente mezzo, vediamo se riusciamo a leggere qualche prima pagina decente. Eccoci qua, leggiamo il manifesto di quest'oggi, che titola "Fucilato sul campo, un giovane bracciante del Burkina Faso colpito a morte alle spalle dal proprietario di un campo di frutta nel Foggiano, un altro migrante ferito gravemente, secondo una prima ricostruzione avrebbero rubato alcuni meloni, la comunità africana non è vero, cercavano lavoro, due fermi per omicidio volontario". E insomma si giustificano anche, no, cercavano lavoro, non gli ha rubati i meloni, perché se li avessero rubati ovviamente avrebbe ragione chi gli ha sparato alle spalle. Profughi, l'UE vota ma si spacca, l'Ocse, unica via è l'integrazione, quindi dai con gli integrali. Abbiamo un altro occhiello, le auto truccate sono 11 milioni, Merkel trema, il governo sapeva. Ma tutto questo fatto che il governo sapeva, wow. Il patchwork del Senato, l'accordo sui quasi eletti serve solo a Renzi e al PD. E delega, oggi il sì finale, scontro sul bavaglio. Militari contro militari, vabbè, solitamente la guerra funziona così. Ouaga è circondata, ma i golpisti non cedono. E abbiamo ancora un occhiello, Tsipras a Bruxelles, oggi tocca ai ministri del nuovo governo. Vediamo se la Germania, che adesso sarà così impegnata a levarsi alle grane dal caso Volkswagen, troverà anche il tempo per scegliere i ministri del neoeletto governo greco, il Tsipras bis potremmo chiamarlo. Andiamo oltre, vediamo cosa abbiamo qui, forse riusciamo a leggere il Sole 24 Ore di oggi, eccolo qua. Sì, credo che il Sole 24 Ore che stessi leggendo adesso, che stavo leggendo prima, era tipo di qualche anno fa, ma va bene, adesso leggiamo quello di oggi. Volkswagen crolla ancora, truccate 11 milioni di auto, il titolo perde un altro 19,82% e trascina a ribasso i listini europei. Vediamo un po', in bilico il CEO Volkswagen, Merkel fare subito chiarezza, Die Welt il governo sapeva. E ancora, si chiude l'attuazione della delega, via libera ai decreti fiscali, sì a rate bis sui debiti con Equitalia non pagati. Oioioioioi. Quindi anche voi che avete la bella vostra cartellina blu a casa, che lì che grida vendetta, sappiate che Equitalia non vi molerà manco per il cazzo. Migranti, accordo UE sul ricollocamento senza i paesi dell'est. E sotto un occhiello, un'analisi geopolitica finissima, se l'Europa ha bisogno della Turchia. Panorama, sul nuovo Senato, accordo un passo, ecco l'emendamento sull'elezione. Grasso limite i tempi, scontro in aula, se menano. La coerenza europeista alla prova della crescita. quale crescita? Non si sa. Comunque c'è crescita. Indagato Zonin, Sorato e altri quattro manager per aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza. C'è scritto vigilanza qua? Sì, ostacolo alla vigilanza. Perquisizioni della Guardia di Finanza. Inchiesta sulla Popolare di Vicenza, il nodo del valore delle azioni e dei prestiti, l'istituto collaboriamo con gli inquirenti. Chiarezza subito, sostenere il Nord-Est. Oh, sosteniamo il Nord-Est, signori, perché il Nord-Est è chiaramente la Banca Popolare di Vicenza o strutture analoghe. Queste sono le realtà che è importante sostenere, perché finora se la sono sempre cavata con le loro forze, sudando veramente sangue e sudore, quindi adesso hanno bisogno questi poveri banchieri tristi e sfortunati. Milano, capitale mondiale della moda donna. Moda giustamente femminile, quindi moda donna, non fa una piega. Va bene, queste erano un po' le prime pagine nazionali. Adesso per collegarci con la prima, con la seconda parte di questa rassegna stampa, ovvero quella che tratta la casistica locale, andiamo a leggere la prima pagina del Mattino di Padova. Allora, vediamo cosa titola il Mattino. Beh, titolo in grande: tenta di uccidere l'ex moglie sprangata in testa sotto casa, arrestato, lei rischia la vita. Quindi pensate, la notizia più importante è quella di un suicida mancato, a quanto pare, quest'oggi. Più in piccolo c'è un'immagine di un ruspeiro che ruspeggia, come le ruspe solgono fare, insomma, con scritto: già iniziati i lavori per portare i profughi a Bagnoli. Non li stanno sotterrando con la ruspa, non vi preoccupate. Stanno sgomerando il campo dalle erbacce. Sono già iniziati i lavori all'ex base dell'aeronautica di San Siro di Bagnoli. Ruspe e trattori sono all'opera per disboscare l'area e prepararla alla posa dei container necessari ad accogliere almeno un centinaio di profughi. Perché, signori, ebbene sì, i profughi vanno nei container, un po' come succede tipo in alcune città portuali, dove dentro i container ci stipano gli esseri umani, no? E noi alla luce del sole facciamo cose analoghe, poi ci indigniamo quando leggiamo, che ne so, Genova, Napoli, trovati 200 cinesi in un container, però poi alla fine, quando ce ne bisogna gestire questa emergenza, sempre nei container vanno a finire. Ci piacciono i container, a quanto pare. A Padova, intanto, il comune cancella la mediazione culturale, mentre il governo istituisce la tassa sui documenti ai migranti. Beh, ma ha fatto bene a eliminare la mediazione culturale, il buon Bitonci. Tanto per avere mediazione culturale significa che tutti e due devono avere cultura. Dalla nostra parte mi sembra che siamo un po' carenti, quindi non vedo perché fare l'impossibile. Allora, nelle cronache, tre occhielli che come al solito danno sempre il polso di quello che succede in città. Bus stracolmi, passeggeri lasciati a terra, perché a quanto pare gli autobus decollano, quindi chi non sale viene lasciato a terra. Autobus stracolmi all'ora di inizio delle scuole, le segnalazioni arrivano dalle linee 16 e 6, quindi è il 6 che porta male, a quanto pare. Colpite dalla riorganizzazione invernale dei trasporti. Difficilissimo salire a bordo, fermate, saltate, perché non c'è posto per i passeggeri, quindi anche quelli che dovevano scendere sono rimasti fregati. Nuova strategia, Confindustria alla conquista delle terme. Duma Ben, basta vedere cosa fanno dalle altre parti, e questa notizia ci fa subito accendere un sorrisone a 32 denti. Université Rizzuto porta più donne ai vertici del Bo. Che detta così sembra che si stia portando un piccolo harem nell'ufficio per divertirsi tra, non so cosa faccia il rettore nel pratico, tra una carta bollata e l'altro. Lui porta più donne ai vertici del Bo. Mitico Drago droga da Rubano alle piazze. Preso il fornitore dei galoppini, aveva chili di stupefacente. Beato lui che aveva i chili di stupefacente, e noi siamo qua a scannarci per i grammi. Il crollo del mito tedesco, questo è, diciamo, l'acuto editoriale di Ferdinando Camon. La priorità è detassare il lavoro. di Francesco Iori. Va bene, bisogna capire chi detassi, ma comunque. Scendiamo al fondo della prima pagina. Monselice non parla italiano e vive nei giardini pubblici. L'onestà del clochard gentile. Vive di carità, ma trova un portafogli gonfio e lo consegna. E quindi, Il Mattino, che è un giornale che apprezza questi gesti, da barbone, topo di fogna, come solitamente ama appellare le persone che vivono per strada, passa a un più elegante francesismo definendolo clochard. E infine abbiamo lungo le riviere mura antiche restaurate e restituite alla città. Che bello, siamo pieni di mura antiche, siamo anche pieni di musica qui su radiazione.info, quindi prima di cominciare con le notizie locali vi lascio in compagnia del Reno Project. Torniamo in diretta alle 9:22. Intanto io vi annuncio una cosa: questa mattina è in corso un'operazione di sgombero e quindi il conseguente picchetto antisfratto, molto delicata, per la precisione, adesso vi dico anche dove è il posto, ad Altichiero, appunto una famiglia rischia lo sfratto. Lo sportello antisfratto del Rione Palestro si è attivato per questa trasferta andando fino ad Altichiero e magari più tardi ci colleghiamo anche con loro in modo da farci aggiornare su quanto sta succedendo. Intanto però possiamo cominciare con la lettura delle notizie locali. Allora cominciamo appunto dalla notizia dei migranti. Aspettate un attimo, facciamo una cosa che qua, se no divento scemo, perché in realtà il mio ospite non è ancora arrivato, quindi non ho motivo di usare il plurale. Ruspe nell'ex base di Bagnoli, l'UB migranti prende forma. Partiti ieri mattina i lavori per allestire la struttura che ospiterà i 120 richiedenti asilo. Preoccupazione fra i residenti della zona, che chiedono sicurezza e montano in feriate. Detto fatto, lunedì il prefetto ha confermato al sindaco di Bagnoli l'arrivo dei profughi a San Siro e ieri, di primo mattino, i mezzi e gli operai erano già al lavoro nell'ex base missilistica dell'aeronautica. Da prima delle 8 un trattore stava già liberando dalla vegetazione l'ampio piazzale di fronte al cancello dell'ex caserma chiusa da 7 anni. Scusate la dislessia momentanea. E quindi pensate, ma quanto sono romantici comunque, quanto è romantico tale Nicola Stevano, che, scusate, proprio dislessia, Nicola Stevano, chiedo scusa anche a lui se ci sta ascoltando, cioè proprio una visione bucolica bellissima di primo mattino. No, aspetta, dov'è? Da prima delle 8 un trattore stava già liberando dalla vegetazione l'ampio piazzale di fronte al cancello. C'è molta vegetazione da sfoltire in tutta l'area di almeno 3 ettari che la prefettura intende usare per i migranti. Che detta così sembra un'altra cosa che suona male. Nel frattempo alcuni tecnici in tuta bianca hanno ispezionato gli edifici degli alloggi e degli ex uffici. Buona parte di questi fabbricati non sono nella disponibilità della prefettura perché ceduti dal demanio al comune con una conversione sottoscritta di recente. Il demanio c'è di mezzo. È destinata al centro di accoglienza invece l'ampia sala mensa accanto alla piscina ormai ridotta a uno stagno dopo anni di abbandono. E non voglio pensare i commenti che nasceranno dietro questa notizia. Maledetti, anche la piscina che danno, ma stronzi così. E queste senza usare bestemmie e frasi particolarmente xenofobe, che probabilmente invece fioccheranno abbondantemente a seguito di questa storia della piscina. Ben venga per le bestemmie, un po' meno per la xenofobia, ma d'altronde già soltanto i commenti degli articoli del Mattino di Padova ci fanno capire quanta cultura e quanta tolleranza c'è nell'animo dei padovani, almeno alcuni padovani, perché immagino che altri non siano proprio a questo livello di pietritudine mentale. Allora, andiamo avanti. Una volta completata la pulizia del piazzale e di tutta l'area circostante, dovranno essere installati i moduli abitativi prefabbricati, che già così suona meglio con moduli abitativi prefabbricati, ma una più onesta prima pagina li chiamava per quelli che erano container. Nuovi arrivi, la prandina è piena. Tra oggi e domani sono attesi altri 130 profughi, nella tendopoli saranno 500. Andiamo oltre. Scontro sul taglio dei mediatori culturali nelle scuole. Vedo che ultimamente i sindacati sono molto attivi, prima con la teoria del genere ed ora con la storia dei mediatori culturali. Noi faremo corsi gratuiti di italiano solo per i genitori, loro pensino di più alla scuola. Il sindaco Massimo Bitonci difende la scelta di tagliare i fondi ai mediatori culturali per i bambini e ragazzini immigrati che non hanno alcuna competenza linguistica in italiano ai primi giorni di scuola e spiega: abbiamo tagliato una somma molto importante che serviva per un'attività che non era diretta, perché i mediatori facevano attività di traduzione ai genitori e non ai bambini, ma sappiamo che i bambini quando arrivano a Padova o in qualsiasi altro paese del mondo, nel giro di qualche settimana o di qualche mese al massimo, imparano la lingua perché hanno doti di assimilazione superiore. Quindi perché dobbiamo spendere i soldi, no, per insegnargli l'italiano? Sono intelligenti i bambini, imparano da solo. A noi i soldi servivano tipo per fare la bellissima rotonda fagiolo della stanga, quindi abbiamo pensato, vabbè, ma i bambini che imparino da soli. Quindi Bitonci segue una teoria a dir poco maoista, cioè per insegnare a nuotare ti butta del fiume e risparmi i soldi per fare un sacco di rotonde a fagiolo. Questo ci piace perché i fagioli ci piacciono anche sotto forma di rotonde, soprattutto quella della stanga, dove invito chiunque ad andare, soprattutto invito chiunque a comprarsi un go-kart, perché su quel circuitino lì che ha fatto Bitonci non è che il traffico te lo levi molto, ma se vai verso le 4 di mattina che non c'è nessuno ti diverti con un bel go-kart, ti diverti una nave. Il problema vero sono i loro genitori ed è questo il tema. Per questo organizzeremo corsi gratuiti di italiano per loro, perché per i bambini non serve. Ecco. L'esempio l'abbiamo anche di altri stati e non vedo perché bisogna spendere cifre così importanti, attorno ai 300.000 euro, perché i genitori non vogliono imparare la lingua, ma dai, del paese che li ospita. Dovrebbero essere obbligatori. Si sa che la gente viene qua e non lo vuole imparare l'italiano, vogliono farsi i cazzi propri. Vabbè, stendiamo un velo pietoso su questa sparata di Bitonci, che tanto si sa, non è che poi le pensa davvero queste cose, semplicemente fa un po' di tam tam mediatico, si fa campagna elettorale, anche perché per il resto non è che sia particolarmente attivo. Ciclone su Pop Vicenza, non è la musica leggera vicentina di cui stiamo parlando, ma è la popolare di Vicenza. Indagati Zonin e Sorato. Aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza, nei guai anche Zigliotto, Confindustria. La finanza perquisisce la sede centrale e gli uffici di Milano, Roma, Palermo. E vediamo, questi quanto hanno rubato. La procura di Vicenza si muove, indaga per aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza. Il presidente tuttora in carica della Banca Popolare Vicentina, Gianni Zonin, e l'ex direttore Mister Prosecco, ricordiamo, e l'ex direttore dell'istituto Samuele Sorato, indagati altri quattro esponenti di vertice, gli ex vice direttori Emanuele Giustini e Andrea Piazzetta, usciti a giugno dalla banca dopo anni che rimanevano lì dentro, anche la notte. Il presidente Confindustriale, madonna, sembra il nome, che nome prestigioso, presidente Confindustriale, Giuseppe Zigliotto e Giovanna Dossena, entrambi componenti dal CDA. Le indagini sono in capo al PM Luigi Salvadori. Ieri sono state perquisite dalla Guardia di Finanza le sedi di Vicenza, Milano, Roma e Palermo della Popolare. A Palermo c'è una sede della Popolare di Vicenza. Abitazioni e uffici legati alle indagini e non. Il blitz si è svolto a ridosso dell'approvazione del nuovo piano industriale dell'istituto, che lunedì sera ha comunicato di aver completato il consorzio di garanzia per l'aumento del capitale da 1,5 miliardi necessari a ripristinare il patrimonio eroso da 975 milioni di finanziamenti correlati all'acquisto di azioni. Si sono bruciati dei soldi, fondamentalmente. E vabbè, poverini, stavano cercando in qualche modo di recuperarli. Poi vabbè, che poi sia perfettamente in linea col codice penale, non lo so. Però, come fargliene una colpa, d'altronde. Gli atti di indagine, ha spiegato il procuratore della Repubblica Antonio Cappelleri, sono indispensabili nell'ambito della più complessa acquisizione istruttoria, volta alla necessaria e doverosa ricerca di elementi probatori documentali, intesa sia all'accertamento e riscontro degli elementi di fatto, sia all'attribuzione delle responsabilità soggettive. Il magistrato ha sottolineato che, solo alla conclusione dell'inchiesta, potrà intendersi sussistente e confermata l'ipotesi di reato ipotizzata. Di qui il richiamo all'obbligo di segreto istruttorio legato agli interessi economici e patrimoniali, dei quali sono portatori tanto istituti bancari che imprenditori, risparmiatori e dipendenti, tutti quanti, insomma. Vabbè, insomma, sti ragazzi hanno ci ha provato, gli è andata male, dai, perché il punto è quello, alla fine, sti qua sono gli più sfigati, quelli che gli va male, perché quelli che gli va bene non sono certamente lì. E sicuramente quelli che non sono indagati non è perché non hanno niente da nascondere, è perché sono più furbi, insomma, ce la fanno a svangarla, magari hanno anche dei ganci un po' più potenti della Pop Vicenza, ma questa è un'altra storia. Adesso poi entriamo proprio nel vivo del padovano, nel più sordido del sordido, però prima un'altra pausa musicale in compagnia di Miles Davis, così io intanto riprendo anche un po' fiato, E allora entriamo nel vivo dell'informazione patavina. Cominciamo con un argomento che sicuramente appassiona e tocca tutti gli ascoltatori di Radiazione, non solo, probabilmente anche molti conduttori, anche persone che magari questa radio non piace, ma che sicuramente si sentono toccati e coinvolti quando si parla di questo argomento. Ovviamente stiamo parlando di droga. Ex dipendente Anfas, boss della droga. Quindi pensate, questo durante il giorno faceva i prelievi di sangue e invece la sera faceva prelievi di altre sostanze. Ti toglieva del sangue e ti iniettava dell'altra roba. Pazzesco. Riforniva i pusher che spacciavano in piazzale San Giovanni. In casa aveva 5 kg di hash. Mamma mia, chi è che non ce l'ha 5 kg di hash in casa al giorno d'oggi? E 40 grammi di cocaina. Vabbè, insomma, dai. Proprio un boss della droga con 5 kg di hash non doveva essere. Sotto, rissa a coltellate in strada tra tunisini, paura in via Buonarroti, due feriti in ospedale, violenza scoppiata per il controllo della zona. Paura in via Buonarroti perché? Cioè non è che vanno in giro a coltellare la gente, si accoltellano tra di loro, la gente litiga, può succedere che ogni tanto insomma i toni si esasperino senza che finisca nella prima pagina delle notizie di Padova. Vabbè. Cash mob dopo la decisione del comune, non so cosa voglia dire cash mob, comunque, ah sì, acquisto in massa di kebab per solidarietà al negoziante. Vabbè, andiamo avanti. Foniatria, che minchia è la foniatria? Ricoveri inutili, processate i manager, la procura accusa di truffa i vertici della casa di cura Trieste per aver fatto prescrivere prestazioni in day hospital anziché ambulatoriali. LULS 16, parte civile. Occhiello all'atto, primario anestesia, concorso contestato. Il TAR lo annulli. E ancora sotto, si continua a parlare di sanità, alleggerite i carichi di lavoro, nuove sale operatorie, infermieri mobilitati, con incontro con il DG. Detto come lo dicevo io, forse non si capiva. Alleggerite i carichi di lavoro... era tra virgolette, quindi probabilmente è una avvertenza che gli infermieri stanno portando avanti in ospedale. Avevamo anche letto qualche mese fa del non mi ricordo neanche chi fosse, comunque una figura specialista assunta in ospedale per far vedere agli infermieri come si lavora, come si è subito sul pezzo in modo da essere più efficienti e aver bisogno di meno infermieri. E ovviamente gli infermieri in meno ci sono e sono stati tutti ben contenti di sfoltire un po' il numero. Però poi, a quanto pare, le cose non funzionano. E questo ci stupisce, devo dire. Non era mai successo in passato che tagliando sul personale il servizio ne patisse. Invece, guarda caso, nell'ospedale c'è questa peculiarità che nel resto del pubblico e nel privato invece non si riscontrava. Andiamo avanti. Il test per il numero chiusa. Non ho letto male, ma c'è proprio scritto il numero chiuso, tipo le dighe, no? Idonei a medicina, boda record. A Padova la percentuale più alta di ammessi, il 66% degli iscritti, quindi un terzo degli iscritti. Allora, andiamo avanti. Altavilla e Fiore, fai da te, campagna autofinanziata. E sti cazzi, non ce lo metti? Soldi a Rossi fa specie vedere nomi di manager pubblici. Perché fa specie vedere soldi di manager pubblici quando il tuo partito fa cene dove per partecipare devi versare 1.000 euro? Non penso che ci arrivino proprio dei tornitori di Pomigliano a pagare 1.000 euro per il PD. L'ex reggente nomine nelle partecipate in base alla professionalità. Sicuro. Bonus dirigenti 100.000 euro di risparmi. Quindi... vediamo questo scorcio di politica sulla pagina 23 del Mattino. Riduzione delle indennità per i mini dirigenti di Palazzo Moroni e circa 100.000 euro di risparmi all'anno. Quindi pensate, con una riduzione risparmiano 100.000 euro all'anno. Ora non so quanti manager o mini dirigenti ci sono a Palazzo Moroni, non penso, stiamo parlando di migliaia, quindi pensate quanti soldi si intascano questi se con delle piccole riduzioni si risparmiano 100.000 euro. E a giugno era stata approvata la proposta del sindaco Massimo Bitonci di rivedere la metodologia di pesatura delle aree, delle posizioni organizzative, delle alte posizioni, ossia le loro indennità annuali, mentre ieri la giunta ha stabilito le fasce esatte di pesatura. Parliamo di quei dipendenti comunali che si occupano di istituire e sottoscrivere le determine meno rilevanti rispetto ai dirigenti, ma che hanno comunque un ruolo di comando e di grande responsabilità nell'organigramma di Palazzo Moroni. Vabbè, dai, insomma. Tante boiate, andiamo avanti. Bus, odissea quotidiana per salirci, la protesta degli utenti da Torre a Volta Barozzo, i mezzi strapieni, saltano le fermate, ritardi per andare a scuola e a lavoro. Non vi preoccupate, adesso ho tolto i mediatori culturali, quindi coi soldi che risparmia, compriamo anche degli autobus nuovi a Padova. Più grandi, più belli, più veloci, più. Ci mettiamo anche un bel più davanti, così si capisce che sono più. Andiamo avanti con la ristrutturazione di Pool and Beer in via Roma. Quelle mura ritrovate, il regalo alla città. Non capisco, vabbè, hanno trovato delle mura a quanto pare. Completati i lavori di ampliamento e di ristrutturazione, il prossimo 1 ottobre in via Roma sarà inaugurato il nuovo negozio Pool and Beer di proprietà del gruppo spagnolo Zara. Ma chi se ne frega, ma devi farci una notizia, porca troia, pubblicità ai negozi. Che schifo. Fiere, Bitonci tira dritto. Padova, mai con Verona. Mamma mia. Il sindaco Marcato fa il suo lavoro, ma non apriremo le porte all'ente scaligero. Tra due settimane presenterò una soluzione alternativa e in linea con GL Evans. Ma che minchia è GL Evans, vi chiederete voi? Non lo so, andiamo a scoprirlo. Marcato sta facendo il suo lavoro da assessore, perché è da anni che si parla di un'ipotesi di riunificazione degli enti fieristici veneti, però il sindaco di Padova lavora per Padova e non per Verona. Un'ipotesi di fusione tra le fiere delle due città la vedo molto difficile. Massimo Bitonci rifiuta l'assist offerto da Roberto Marcato, assessore regionale allo sviluppo economico, che dopo il flop di Expo Bici e il successo della veronese Cosmobike aveva annunciato la convocazione di un vertice con tutti i soggetti fieristici veneti per capire quale strategia adottare nel rispetto dei gestori dei territori. Parliamo di due entità molto diverse, spiega al Massimo Bitonci, e non vogliamo commettere l'errore della vecchia amministrazione quando ha sottoscritto un accordo con il gruppo Hera per gestire i servizi ambientali, dando l'opportunità di comandare all'Emilia Romagna. Ma è campanilista come pochi, all'Emilia Romagna, che è il popolo dell'Emilia Romagna che comanda, qualche paron di turno che poi sia scaligero, sia emiliano, sia romagnolo, padovano, bengalese, americano, sempre paron, perché si sa che alla fine noi siamo per l'internazionalismo, quindi anche i padroni possono essere di Padova, di tutte le altre città del mondo, hanno pari dignità. Io sono contrario a fare accordi per cui Verona possa comandare a Padova, dove devono comandare i padovani. E infatti, tu che sei di Cittadella sei l'esempio più fulgido. Vedremo quello che si può fare per rilanciare la fiera e valuteremo delle aggregazioni, ma sicuramente non con Verona. Filt CGL, Simonaggio passa la mano. Quindi salutiamo il compagno Simonaggio, che ci dispiacerà tantissimo. Già un sindacalista che va in giro con la cravatta non è molto credibile, secondo me. C'è la storia di GL Evans, eccola qua. Intanto in ballo il futuro della fiera, che dipende anche da quello dei francesi GL Evans. Quindi tutto sto casino contro Verona, ma alla fine poi sono i gestori del quartiere fieristico, è una ditta francese. Forse bisogna chiedere a chi ha nominato chi e chi ha fatto accordi con chi, peraltro per un periodo di tempo estremamente lungo, perché l'accordo con GL Evans dura fino al 2029 e con delle condizioni che sono difficili da modificare, ha risposto il sindaco. Ma stiamo lavorando molto, nel giro di due settimane confido di poter presentare alla città una soluzione alternativa e in linea con GL Evans. Quindi, come al solito, si dà la colpa alla giunta precedente e poi si va avanti per una strada fatta di grandi proclami e poco arrosto. Ma come diceva Fricantoni, alle volte il fumo è meglio dell'arrosto, però qua ti mettono al gabbio pure per il fumo, quindi è una tragedia sotto tutti i punti di vista. Ascom, Cina, appello alla politica, UE metta un freno. E poi Confapi, lettera Zaia, aumento dell'IVA, bisogna fermarlo. Questi si svegliano soltanto, li tolgono dalla formalina solo quando paventano aumenti di tasse per loro. Sex Servizi, SEC non sex, e Talent Garden, banca digitale, ultimi giorni per i progetti. in collaborazione con Università e PVC. E PVC? Non penso sia il materiale legnoso, ma vabbè. PAM seleziona i laureati con un gioco. Sti cazzi. La svolta rosa di Rizzuto, più donne ai vertici del ci abbiamo già scherzato abbastanza su questa notizia, quindi passiamo oltre. Energie rinnovabili, Padova ai primi posti, se capisce di cosa. Turbativa d'asta al CNR, imprenditore patteggia, il titolare della Novello SRL concorda 8 mesi, vinco io la gara, diceva al telefono il responsabile della gara da 130.000 euro, è stato invece rinviato a giudizio. Turbativa d'asta per gli appalti del Centro Nazionale della Ricerca, l'imprenditore patteggia, il dirigente dell'ente è stato rinviato a giudizio. Ieri si è svolta l'udienza preliminare davanti al giudice Arcaro. L'imprenditore Emanuele Sala, 49 anni, di Fiesso d'Artico, difeso dei legali Stefano Marrone e Loris Tosi, ha concordato con il pubblico ministero Sergio Dini una pena di 8 mesi e 20 giorni e quindi è uscito dal processo. Vabbè, insomma, avevamo già letto di questa notizia, poi i risvolti legali alla fine ci interessano relativamente. Comunque, uno sta patteggiato e l'altro invece è rinviato a giudizio. Ma sto Sala, secondo me, poi tra l'altro c'era in mezzo anche Almoso o qualcos'altro, ha un po' il vizietto. Cacciata dal parco Cavallereggi, la denuncia, le mamme mi hanno detto di andarmene perché ho il cane. La prossima volta fai a meno di avere il cane. Mura, chiesta l'archiviazione per Ulliana degli Ammissi. Stalker nel palazzo, un mese a Buscema. E poi abbiamo anche un comunicato sindacale. Questa è la pagina 29 del Mattino, andiamo avanti. Se riesco a girare le pagine come una persona normale, non come uno spastico, quale sono. Vediamo se una notizia interessante, andando avanti, la troviamo. Eccola qui, finalmente una notizia veramente interessante. Via le rastrelliere in stazione. E noi pendolari? Si domandano. Lettera al Mattino. Arcella in galera Gallucci, il deserto oltre al degrado. Madonna, quanta poesia. Proteste di residenti che lamentano l'abbandono della zona, soprattutto in seguito alla chiusura dell'ufficio postale. Non c'è più nemmeno il bar. Impianti sportivi di Mortise, il presidente, dopo i vandali, se nessun aiuto da comune e questura. Interessante. Casolare abbandonato, il comitato San Bellino chiede interventi. San Bellino è stato soprannominato il casale della paura. È un casale abbandonato in via Adige, vicino alla Scolmatore. Il comitato Vivere Bene a San Bellino svela il mistero. A far tremare alcuni anziani sono dei ragazzacci che si divertono a spaventare con rumori stile d'oltretomba e qualche incendio improvvisato. Ma questo ovviamente finisce sul giornale. Mamma mia, poi c'è il tipo che ha preso la moglie a sprangate. Tutta la pagina è dedicata a quello. Anzi no, parte un piccolo occhiello che dice: umido, cambiare la raccolta. E direi che abbiamo finito col Mattino, cioè oggi neanche una notizia degna di nota, cioè sono proprio impegnati, perché tra tutte, in 30 spingi pagine che abbiamo letto, vabbè, di cui solo una quindicina locali, in realtà uno direbbe, ma anche per sbaglio una notizia quasi interessante la fileranno dentro, invece no. Ma vediamo se qua nella provincia se c'è qualcosa di più interessante. L'assemblea consiliare dice no ai compratori. Selvazzano ha sospeso la mozione sul recupero dell'ex seminario. Tavo di Vigo d'Arzare, nella stessa notte, ladri al bar e alla farmacia comunale. 90, il volontario lascia la CRD dopo le polemiche con la Lega. Brugnara si dimette alla vigilia del consiglio sui profughi. Vabbè, insomma, eccola qua, Confindustria, la conquista delle terme, nuova sede operativa dal 1 ottobre per diventare il soggetto più autorevole del territorio, gestendo anche gli sportelli Yacht. Assolberghi, concorrenti, no, alleati, quindi pensate un po', quando la Assolberghieri incontra Confindustria, cosa può nascere fuori? Questo leviatano di speculazione territoriale edilizia si abbatterà su di noi. Poi incomincia a gran voce di gran carriera la cronaca nera. Quindi direi che possiamo chiudere con le notizie locali. Vi lascio in compagnia di Charlie Parker e torniamo tra qualche minuto con le notizie di carattere nazionale.
Ascolta Radiazione.
Chiedo scusa, ma c'è qualche problema tecnico-logistico da risolvere. Purtroppo, essendo da solo, faccio un po' fatica a stare dietro a tutto quanto, quindi vi lascio ancora in compagnia con un po' di buona musica con Thelonious Monk e torno tra qualche minuto. Abbiate pazienza, ma d'altronde è il bello della diretta e soprattutto non è che la mia voce abbia niente di meglio della musica del buon Monk, quindi ascoltatelo e poi ci risentiamo tra qualche minuto e continuiamo con la rassegna stampa. torniamo allora in diretta alle 10 spaccate. Cominciamo con le notizie locali, sì, le notizie nazionali, scusate. Allora, cominciamo a vedere un po' cosa succede. Vabbè, prima di tutto diamo un po' un breve scorcio all'ANSA, vediamo cosa dice l'ANSA quest'oggi, cosa ritiene l'Agenzia Nazionale della Stampa Associata di rilievo in questo momento. Riforma Senato, c'è accordo nel PD, a meno che tra di loro si mettano d'accordo. Scandalo Volkswagen, il titolo crolla ancora in borsa, meno 8,2%. Poi si parla della pallavolo, migranti, vabbè. Niente di eclatante, più o meno la falsariga di quello che abbiamo letto nelle prime pagine e ciò che di fatto l'ANSA ci offre. Allora, passiamo a leggere Info Out, vediamo se c'è qualche news interessante. Allora, vediamo, tipo Firenze, abbiamo protesta agli uffici dell'assessorato per le politiche sociali. Questa mattina, questo articolo di ieri, quindi nella mattinata di ieri, circa 50 occupanti dell'ex casa di cura Il Pergolino hanno assediato l'ufficio dell'assessore alle politiche sociali per protestare contro l'annunciato sgombero e il rifiuto dell'assessore di incontrare le famiglie. Ieri l'assessore Funaro prendeva posizione sulla nuova occupazione. Abbiamo chiesto al questore l'immediato sgombero della struttura. La nostra amministrazione sta operando con grande impegno per l'affermazione della legalità e il rispetto delle regole e ha preso seriamente il tema delle occupazioni, come dimostrano i 15 sgomberi che sono stati effettuati dall'inizio del mandato. Quindi se ne vantano pure, capito? Che poi, cioè, alla fine... cioè, proprio una moda di adesso è vantarsi per gli sgomberi, perché un luogo, un centro sociale, un'occupazione abitativa, cioè un'abitazione che sia occupata o meno, comunque si tratta alla fine di strutture anche utili se si vuole, che poi ovviamente vengono sgomberate per motivi che non sto qua a spiegare, ma poi cioè, non è tanto quello, è proprio questo rivendicarselo col sorriso. Ma sì, noi siamo bravi, noi sgomberiamo la gente che occupa, noi siamo persone per bene. E questo è particolare, ma sempre incuriosito, e sempre di più trova spazio nella retorica dei politicanti. E allora passiamo, visto che noi siamo per la legalità e contro il degrado, passiamo a Ventimiglia, che è un bel esempio di come siano effettivamente gli occupanti di case o di centri sociali a creare i problemi di tipo sociale e politico in questo paese. Ventimiglia, via da qui, il tempo della repressione. Appello di solidarietà per la realizzazione di una cassa di resistenza al fine di organizzarsi contro l'intensificazione della repressione da parte della polizia, della giustizia e delle politiche condotte alla frontiera tra Mentone e Ventimiglia. A giugno 2015 il Ministero degli Interni, con la collaborazione del prefetto delle Alpi Marittime, ha deciso di ristabilire una frontiera fisica tra Mentone e Ventimiglia. Ogni giorno tra le 80 e le 100 persone vengono fermate arbitrariamente, deportate successivamente alla PAF, posto di polizia di frontiera, riaperto nei vecchi locali delle dogane francesi prima di essere consegnato agli uffici della polizia italiana. Nella pratica questa procedura rappresenta un'espulsione forzata dal territorio francese, senza che le persone fermate possano beneficiare di garanzie minime, come ad esempio la presenza di interpreti durante l'interrogatorio che viene loro rivolto, l'assistenza di un avvocato o la presenza di un agente dell'OFPRA, che non è l'OPRA ma è l'Ufficio Francese di Protezione dei Rifugiati e Aploidi, scusate, Apolidi. Ogni giorno è la dislessia che mi coglie. Ogni giorno le persone che non possono essere riammesse in Italia vengono rilasciate in Francia fino al prossimo arresto. Quindi questa è la situazione. Poi gli aggiornamenti sono qua, si segue giorno per giorno, c'è un po' una cronostoria di quello che sta succedendo, sicuramente molto interessante e completa, ma non credo sia questa la sede per leggerla, però per pubblicizzarla sì, quindi vi rimando alla lettura di questo articolo che trovate sul sito di informazione Info Out. Andiamo a vedere cos'altro abbiamo. Vediamo qua, rilanciamo questa questo articolo di Contropiano che lancia uno sciopero metropolitano a Roma il 2 ottobre. Vediamo di cosa si tratta, anzi, perché non ne sapevo un granché prima di leggere questo titolo. Roma il 2 ottobre e sciopero metropolitano contro le privatizzazioni. Il 2 ottobre a Roma si sciopera contro la vendita delle città ai privati e in difesa dei lavoratori dei servizi. Per il prossimo 2 ottobre l'Unione Sindacale di Base ha proclamato uno sciopero che coinvolgerà le aziende del trasporto locale, sia ATAP che il consorzio TPL, l'AMA e altre aziende partecipate dal Comune di Roma, più una serie di aziende cooperative in appalto presso l'amministrazione comunale. Al centro dell'agitazione tre punti sostanziali: no alla privatizzazione delle attività di interesse collettivo, B, riconoscimento pieno del ruolo e della dignità dei lavoratori dei servizi, C, difesa del diritto di sciopero e dell'eleggibilità sindacali. Quindi rilanciamolo assolutamente. 2 ottobre a Roma, sciopero metropolitano, facciamo in modo che la solidarietà arrivi e noi come radio lo facciamo rilanciando questa notizia con lo strumento della controinformazione, che è quello che ci compete. Passiamo a un articolo di Operai Contro. Redazione di Operai Contro: è iniziato il processo per gli operai assassinati dall'Olivetti di Ivrea. Sappiamo già come finirà. Padroni e capi saranno assolti. Un operaio. E poi sotto c'è un articolo preso dalla Stampa di Lodovico Poletto. No piano, Olivetti non si tocca, non si tocca l'azienda che ha dato il pane a mezzo territorio, non si tocca Adriano, non si toccano i simboli della città, perché con i soldi che mio marito e io abbiamo guadagnato lì in fabbrica abbiamo tirato su due figli, li abbiamo mandati all'università. Lo dice da dietro il cancello di casa sua a Romano Canavese Graziella Tirassa, che si è vista morire il marito di mesotelioma nel 2008. Lo ripete Anna Comini, che 5 anni prima a pianto si è disperata per il calvario di suo marito ucciso pure lui dal tumore portato dall'asbesto, che non so cosa sia. Lo puntualizza Luigi Formento, tutti i nomi devono mettere, vedovo di Franca Lombardo, pure lei stroncata da quel mare. Eppure basta abbassare la porta di una di quelle case perché si spalanchi un mondo di sofferenza che rimanda subito ad altra gente, altre vittime dell'abbianto, altre famiglie straziate da una perdita. Ogni porta un nome nuovo, un'altra storia. E poi appunto ci sono tutte le storie di queste persone della Stampa che... ci saranno anche quelli che diranno che l'Olivetti non si tocca, però sicuramente ci sarà anche una bella sfilza di persone che hanno pagato il costo di questa azienda, della presenza di questa azienda che avrà dato anche il pane a tante persone, ma a quanto pare ne ha avvelenate anche di più. Questo ci riporta anche un po' al caso dell'Ilva, lavorare per campare e campare in un mondo dove se respiri rischi di morire mette un po' in discussione qual è il valore di questo lavoro. Andiamo avanti con un'altra notizia, questa sempre da InfoAuto, la prendiamo, vediamo un po' cosa ci dice. Bologna, Interporto, maledetti cookie, biscotti, che ci chiedono se li vogliamo, il mio computer da un po' di tempo a questa parte mi chiede se accetto i biscotti e io golosamente li accetto sempre. Bologna, Interporto, periferia, scuole, zona universitaria, inizia l'autunno di lotta. Prime giornate di autunno, dell'autunno di lotta e conflitto a Bologna, dove si incontrano le lotte concrete e si intercettano le biografie della povertà ribelle, che resiste e dà battaglia contro l'ennesimo anno di regime austerity. Solo oggi, nella mappa del conflitto sociale cittadino, si sono incontrate le lotte delle operaie e degli operai della logistica con la resistenza degli inquilini sotto sfratto. Quasi in contemporanea, i picchetti antisfratto di Social Log, disseminati nella periferia della città, hanno impedito che guardie e ufficiale giudiziario sbattessero fuori casa 7 famiglie, mentre una delegazione di compagni e compagne del laboratorio Cresce e del collettivo universitario autonomo tornavano ai cancelli del hub logistico per sostenere e partecipare alla lotta scatenata giustamente dell'operaio e degli operai di Yox, Mr. Jobs e Geodis, di cui abbiamo anche già parlato. Sì, che poi al di là di questi termini che non trovo particolarmente vicini a me e facilmente comprensibili come le biografie della povertà ribelle, Però sicuramente molto importante il dato che ci riporta Bologna di come unificare le lotte sia possibile. Loro lo stanno facendo da anni, molto spesso questo avviene soprattutto tra i lavoratori della logistica e invece chi si occupa della lotta per la casa, chi segue la lotta per la casa, anche perché molto spesso chi lavora o più che altro chi lotta nella logistica viene licenziato, quindi poi non ha più, visto che sicuramente con lavoro in magazzino soldi a parte non ne metti, soprattutto se hai famiglia, viene licenziato e immediatamente dopo si trova a vivere il problema dello sfratto. Quindi le due cose sono sicuramente correlate in maniera anche molto vicina e giustamente i compagni bolognesi cercano di metterle sempre in dialettica, e questo ha prodotto tanti buoni risultati, e questo fatto va sempre ribadito perché è importante sottolineare come di fatto l'unione tra le lotte rappresenti uno strumento efficacissimo per fare fronte all'attacco a tutto campo che la classe padronale sta cercando di portare avanti in questo momento di crisi, dove c'è da tirare fuori utili a ogni costo e quindi si attacca un po' ovunque, dal welfare e quindi case, ospedali, istruzioni, a ovviamente il peggioramento delle condizioni lavorative, a tutto guadagno del padronato. Allora, vediamo, provo a dare anche uno scorcio veloce prima della pausa musicale al sito Clash City Worker per vedere se ci sono aggiornamenti e rimanere sul pezzo, insomma, parlare di lavoro e di lotte sul mondo del lavoro. Abbiamo questa notizia, vabbè, in realtà è un po' un'inchiesta, mappatura parziale non esaustiva delle vertenze in corso sul territorio campano. Direi che leggere tutta questa roba sarebbe un po' complicato, magari speravo ci fosse qualche aggiornamento flash, invece ci sono più articoli di analisi che sono sicuramente importanti anche quelli, ma come dicevo prima non sono propriamente il campo di una rassegna stampa, quindi per il momento direi che possiamo chiudere con questo capitolo e ci prendiamo una pausa musicale, poi torniamo in diretta per l'ultimo quarto d'ora di rassegna stampa.
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
E torniamo in diretta, adesso che sono le 10 e 16 minuti, torniamo appunto con la rassegna stampa. Ricordo ancora una volta che per chi ci volesse comunicare con noi abbiamo il numero di telefono di questa radio, che è il 388-4292-504, che tra l'altro non sto guardando, magari c'è scritto qualcuno, abbiamo una chiamata persa, vediamo se magari... No, niente di nuovo, avevo provato a contattare appunto i compagni dello sportello antisfratto per vedere come stava andando ad Altichiero, ma al momento nessuno mi risponde, quindi penso che sia un po' nel vivo dell'azione. Ricordiamo anche che appunto paradossalmente nei paesini piccoli si trova più resistenza che nelle grandi città al rinvio degli sfratti, anche perché appunto se una città come Padova che ne fa una cosa come 1000 all'anno, diciamo la polizia e gli ufficiali giudiziari sono un po' più abituati a una dinamica resistente, questo nei paesini non avviene e si trovano spesso anche magari carabinieri che si sentono di fare un po' i paladini della giustizia di sta ceppa, quindi può succedere che la situazione si complichi un pochino, quindi al momento non sono in grado di aggiornarvi su quale che sia la situazione, quindi continuiamo con le notizie che invece si reperiscono dal World Wide Web. E vediamo sto minchia di World Wide Web cosa ci dice. Intanto prendiamo la notizia da Contropiano, che ci dice Firenze, trasporti gettati nel caos, obiettivo privatizzazione. C'è una immagine con un sottopassaggio, con sopra un cartello con la scritta Renzi, Atafe dei Fiorentini non tua, non si vende. Ed è un concetto piuttosto semplice, ma che è bene ribadire questo, anche molto efficace, perché tutti ricordiamo che tutti questi servizi che stanno vendendo, che siano i treni, gli aeroplani, gli autobus, gli ospedali, le scuole o quant'altro, sono tutte cose che ho le case popolari, visto che parliamo anche di sfratti, ne abbiamo parlato appena adesso. Sono tutte cose che non è che siano proprietà dello Stato in quanto ente giuridico, sono proprietà dello Stato in quanto pagate da tutti quanti e a uso e consumo soltanto di pochi. Basta pensare che adesso molta gente, soprattutto per i viaggi lunghi, piuttosto che prendere regionali che non esistono più o fanno schifo, vanno dai privati tipo Megabus o queste compagnie qua che effettivamente fanno dei prezzi che adesso sono ghiotti, ma fino a 5-6 anni fa erano i normali prezzi di un biglietto di un regionale. E intanto invece sui treni ci viaggia la signoria Bella con questi freccia che hanno sempre più gadget, come le poltrone massaggianti, il servizio catering all'interno del treno, tutte robe che stiamo pagando noi, che paghiamo noi altri e che invece usano soltanto una determinata fascia della popolazione che si trova la sua bella poltroncina massaggiante pagata con i soldi e le tasse di tutti quelli che i treni li pagano ma non li possono più usare. E non credo cambi molto per la questione dei trasporti, solo che qua si tratta più che altro di vendere, spolpare, mangiarsi un po' il tutto e poi lasciare i debiti da sanare allo Stato, come è successo svariate volte in questo paese, non solo in questo paese. Il progetto era stato sbandierato da più giorni sui quotidiani fiorentini. Dal 15 settembre le linee interessate ai lavori della tranvia di Piazza Dalmazia sarebbero state spezzate e allo stesso tempo sarebbero state istituite due navette che avrebbero fatto il giro intorno a Careggi. A detta dei super tecnici comunali e aziendali, questo sarebbe stato sufficiente a risolvere il problema del traffico, delle migliaia di corse saltate e dei ritardi. Ma come era prevedibile, questa geniale trovata, senza una serie di accorgimenti specifici, è diventata una vera catastrofe. Infatti, centinaia di passeggeri, per lo più anziani, diretti all'ospedale, sono rimasti abbandonati sul marciapiede, con linee in perenne ritardo per tutto l'arco della giornata. Forse questi super tecnici non si sono accorti, o forse sì ed avevano detto ma chi se ne frega, che il problema non è solo di Careggi. Probabilmente gli è sfuggito che anche via di Novoli è una coda continua. che stiamo fermi ora in via della Scala o in via Ridolfi, che per questa stazione è continuamente bloccata. Ma che volete, i soldi messi a disposizione dal comune sono questi, e senza grana la nostra dirigenza, da buon imprenditore privato, non tira fuori nemmeno un euro. Mai come in questo caso, il vecchio detto fiorentino, fare le nozze con i fichi secchi, casca a pennello. E quindi un altro caso che ci ricorda un po' la nostra città di Padova, come questa privatizzazione, non solo, anche aziendalizzazione delle aziende pubbliche, che ormai rispondono a interessi privati, comporti di fatto un peggioramento del servizio. Alla faccia che poi la colpa è del pubblico, la colpa può essere del pubblico finché il pubblico non è pagato o è sottodimensionato, ma il privato per sua stessa natura non guarderà certo gli interessi degli usufruttuari, credo si dica, del servizio, ma i suoi. E infatti, sempre per parlare di trasporti, leggiamo: Modena, sciopero di 24 ore nei trasporti. Grande risposta sindacale al comunicato di Seta che dava per assente l'USB in azienda. Ieri la risposta è venuta direttamente dai lavoratori, con l'adesione allo sciopero con punta del 70% nell'intero gruppo Seta. L'avvertenza che vede l'USB impegnata sugli argomenti trattati nelle sedi istituzionali da oggi si sposterà in tribunale, vista la totale chiusura della trattativa, anche su un normale conteggio matematico di eccedenze sugli straordinari. Gli argomenti trattati sono direttamente collegati alla salute dei lavoratori e alla sicurezza dei passeggeri. Sicurezza del servizio dei lavoratori, protezione del posto guida, modifico dell'ubicazione dell'apparecchiatura per la vidimazione dei titoli di viaggio, collegamento tra il deposito e i punti di cambio e viceversa, bagni ai capolinea, possibilità per le donne di averli separati, appropriata manutenzione del parco mezzi, risoluzione delle problematiche relative alla turnistica, revisione della percorrenza percorrenze e tutela delle residenze, ricorsi gerarchici sul pagamento degli straordinari in eccedenza sulle 17 settimane. Con un presidio tenuto in autostazione di Modena sono stati distribuiti volantini per sensibilizzare l'utenza in materia di sicurezza, che poi è un tema abbastanza delicato. Parlavamo la settimana scorsa proprio in questa rassegna stampa con Riccardo Antonini, visto che era il presidio sotto Montecitorio per l'assoluzione per prescrizione di alcuni dei responsabili degli indagati, anzi no, colpevoli, visto che non è che sono stati assolti, sono stati prescritti, della strage di Viareggio, e anche lì evidenziavamo una volta di più come di fatto l'aziendalizzazione dei servizi comporti anche questo, che una mentalità imprenditoriale vede e ha sempre visto nella sicurezza una spesa a cui non corrisponde nessun rientro diretto, quindi una spesa che fin dove si può e anche dove non si può va insomma tagliata il più possibile. E boh, sono le 10:24, leggo quest'ultima notizia: i rifiuti pericolosi dell'Ilva smaltiti nella discarica siciliana interdetta per mafia. Le due notizie prima le avevo prese da Contropiano, questa invece è di Operai Contro, che in realtà rilancia una notizia del Corriere della Sera. Allora andiamo con la notizia del Corriere. La storia di 9.000 tonnellate di polverino, uno scarto di lavorazione pericoloso dell'acciaieria IVA di Taranto, che sono state mandate allo smaltimento a Melilli in Sicilia, in una zona di Salcaia. Sussiste nei confronti della società Cisma Ambiente il pericolo di condizione da parte di condizionamento da parte della criminalità organizzata. Questa è la motivazione con la quale la prefettura di Siracusa, basandosi su informazioni del medesimo ufficio di Catania, ha interdetto nella prima decade di aprile la Cisma Ambiente S.p.A., società proprietaria della discarica in Contrada Bagali del comune di Melilli, in provincia di Siracusa. Una settimana più tardi, all'Ilva di Taranto, passando per il porto di Augusta, arrivano tramite la nave Rita BR 9.000 tonnellate di polverino d'alto forno, uno scarto di lavorazione d'acciaieria classificato non pericoloso, diretto proprio nella discarica Melillese, che con i suoi 550.000 metri cubi è da considerarsi tra i più tecnologici impianti d'Italia per il ricondizionamento e recupero di rifiuti industriali pericolosi e non. Le quote di maggioranza del gruppo Cismo, ovvero più del 53%, sono in mano alla Paratore SRL, società riconducibile all'omonima famiglia imprenditoriale di Catania, che tramite altre due quote nominali arriva a controllare complessivamente il 63% del pacchetto totale. Il domus del gruppo è Antonio Paratore, amministratore unico della Paratore SRL, responsabile della Paradivi Servizi SRL. Vabbè, qua c'è un elenco molto lungo. Comunque, una delle motivazioni che ha portato all'interdittività antimafia riguarda la testimonianza del collaboratore di giustizia Santo La Causa agli atti del processo Iblis tenutesi a Catania, che definisce Nico Paratore socio di Maurizio Zuccaro. Il boss Zuccaro, detenuto all'ergastolo, è una delle figure di spessore dell'organizzazione mafiosa Etnea, oltre ad essere il nipote di Nitto Santopaola, esponente della cupola di Cosa Nostra. E quindi vabbè, tant'è, si vede come il business nel business, alle volte incontri anche quello che è semplicemente un capitalismo illegale fuori dal sistema di diritto, ma che poi con invece col capitalismo legale che di sistema magari sta anche, non nel caso dell'Ilva specifico, ma in altri casi sì, sta anche all'interno di quelle che sono le norme del diritto. Comunque, con questi ci fa affari, quindi anche la retorica alla Saviano per dire c'è un capitalismo buono o alla Travaglio, ma ci sono alcuni che c'è anche un capitalismo cattivo che sbaglia e va sanzionato, come al solito cade di fronte a tutto questo, perché di capitalismo ce n'è uno, di industria e diciamo classe imprenditoriale ce n'è una soltanto, alcuni fanno affari in un modo, altri fanno affari in un altro. Tutti però fanno affari insieme, quindi se non corresponsabili, quantomeno complici e solidali, potremmo metterla così. Va bene, direi che sono le 10:28 e l'ospite che volevo portarvi in diretta purtroppo non è arrivato, me ne dispiace, non sono stato neanche in grado di fornirvi aggiornamenti sullo sfratto ad Altichiero, mi spiace anche di questo, non una delle rassegne stampa più vispe e più dinamiche che ci sono state qua su Radiazione, ma comunque l'importante è mantenere i microfoni aperti il più possibile, quindi intanto vi rimando alla replica di questa rassegna stampa che è alle 2:30 di oggi pomeriggio fino alle 4 e poi alle 9 questa sera c'è Memoria Resistente, quindi un altro appuntamento molto bello di Radiazione che vi invito a seguire. Poi tutti i nostri programmi, anche le rassegne stampa, si trovano sul sito radiazione.info in podcast. E in ultimo, siete ovviamente tutti quanti invitati questa domenica a pranzo alla Marzolo Occupata per partecipare al pranzone di Radiazione. Venite numerosi con le tasche belle piene, che qua abbiamo bisogno di fare un bel benefit, che sennò la proprietaria dello stabile da cui trasmettiamo viene a prenderci con il fucile. Con questo è tutto, ci sentiamo nel futuro. Ciao.